tutto scorre. Storie di tre fiumi, di tante guerre e di un po' di pace. Viaggio lungo il Giordano, la Drina e il Reno con Raffaella Barazzoni. Produzione Roberto Antonini.
Tutto scorre, un viaggio lungo il Giordano, la Drina e il Reno. Rete 2 rinnova la sua proposta estiva di compiere in vostra compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 12 fino a fine agosto un viaggio lungo un corso d'acqua. E per questa edizione 2014 abbiamo scelto non uno, ma come avete sentito tre grandi fiumi, la cui storia, nel caso della Drina e del Reno, è intimamente legata agli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale, di cui si ricordano proprio in queste settimane 100 anni dallo scoppio. Mentre il Giordano si pone come fiume simbolo del nostro immaginario collettivo. Dunque tre fiumi che raccontano tante storie di guerra e anche un po' di pace, come recita il nostro titolo. Reportage, ospiti in studio o collegati telefonicamente, musica, saranno gli ingredienti di queste due ore. Vi segnalo il nostro sito web, l'indirizzo è rsi.ch/fiumi, in cui troverete tutte le informazioni necessarie, troverete le trasmissioni, molte fotografie realizzate dai nostri inviati e naturalmente reportage. E vi proponiamo, come negli scorsi anni, anche un concorso. Si intitola I fiumi, la guerra e la pace. Dovete procedere nel seguente modo: mandateci uno scritto, può essere un testo, un racconto, una poesia per un massimo di 7.000 segni, o può anche essere una foto, un disegno che rappresenti i fiumi, la guerra, la pace, e il vostro scritto, la vostra immagine può parlare di un solo dei tre temi o di tutti e tre, e ogni partecipante può inviare un numero illimitato di contributi. Lo inviate a fiumi@rsi.ch oppure lo mandate per posta, Rete 2, Tutto scorre, Storie di tre fiumi, via Canevascini 6903, Lugano. E il concorso scade il 6 settembre, il premio finale è un buono viaggio del valore di 1.500 franchi. Dunque, sabato scorso abbiamo iniziato il nostro viaggio lungo il Giordano, ne abbiamo evocato gli aspetti mitici, la simbologia, le radici bibliche, era nostro ospite Piero Stefani, radici bibliche per questo fiume che custodisce anche una grande ricchezza archeologica, poi c'è l'aspetto naturalistico con la Valle di Hula, così ricca dal profilo ornitologico. Abbiamo parlato di archeologia, abbiamo parlato di sionismo, insomma tanti elementi a cui oggi ne aggiungiamo un altro molto importante. Importante, ossia il ruolo geopolitico del territorio che il Giordano attraversa, il suo essere limes tra paesi nemici, essere all'origine del conflitto per lo sfruttamento idrico delle sue acque. Le terre che attraversa, dicevo, dalle sorgenti ai piedi del Golan al Mar Morto, passano dalla Cisgiordania, ci restituiscono non una sola narrazione storica, ma tante narrazioni contrapposte, contrastate e purtroppo quasi sempre nemiche. Questi sono giorni, sono settimane di grande tensione nei rapporti tra israeliani e palestinesi. Noi non entreremo in questa trasmissione nella stretta attualità, ma cercheremo di compiere assieme al nostro fiume un percorso prettamente storico. E lo faremo con i reportage e lo faremo anche in compagnia del nostro ospite a cui do il benvenuto, che è Stefano Torelli, ricercatore all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, esperto di Medio Oriente.
Buongiorno, buongiorno.
Sulle rive del Giordano, nel nord di Israele, al confine con Libano e Siria, e lungo la Cisgiordania, sotto controllo dell'autorità palestinese, ma popolata a macchia di leopardo da coloni ebrei, possiamo dire si rifletta la complessità della questione mediorientale, la complessità del conflitto israelo-palestinese da decenni alla ricerca di una soluzione fatta di un susseguirsi di avvenimenti che per un semplice osservatore non sono quasi più contestualizzabili. Quello attuale, dicevamo, è un momento molto delicato, tre ragazzi ebrei uccisi vicino a Ebro nei territori, un altro ragazzo palestinese ucciso a Gerusalemme Est, bombardamenti su Gaza, razzi di Hamas verso Israele hanno fatto salire la tensione a livelli altissimi. C'è una profonda complessità da cui sembra impossibile uscire. Questo, Stefano Torelli, è uno di quei conflitti su cui vi è una pressione mediatica molto forte, ma soprattutto è uno scenario molto difficile da decifrare. Perché?
Sì, dunque, allora come mi allaccio a quello che ha appena detto, cioè che oggi gli avvenimenti, il susseguirsi degli eventi che stanno accadendo ormai sembrano non essere quasi più contestualizzabili. Questo direi che è il primo fattore che ci aiuta a capire la difficoltà nel decifrare questo conflitto, e cioè quello che potremmo chiamare, diciamo così, il fattore temporale. Si tratta di un conflitto storico che ormai va avanti da decenni. Già ben prima della creazione dello Stato di Israele nel 1948, e che quindi ha avuto un'evoluzione tale e anche una polarizzazione tale, per cui oggi diventa veramente difficile anche cercare soltanto di risalire alle origini del conflitto. Sicuramente, diciamo, pesa sia sulla difficoltà nel decifrare questo conflitto, ma anche nell'importanza, diciamo, o nella valenza che molti hanno voluto dare a questo conflitto, anche un altro fattore, oltre a quello che abbiamo definito temporale, e cioè quello, se vogliamo dire così, ideologico. Cioè, si tratta di un conflitto che ha luogo in quella che è la Terra Santa. Quindi c'è comunque anche un richiamo a una serie di valori, fedi, religioni. Spesso, infatti, è stato molto ideologizzato questo conflitto. Ideologizzato non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista politico. Se pensiamo anche a tutti gli anni 50, 60, ma anche oggi, diciamo, le posizioni anti-israeliane soprattutto si rifanno a tutto un filone ideologico che è quello dell'anticolonialismo, dell'antiimperialismo addirittura. Insomma, vengono richiamate delle categorie in gioco che veramente appunto sono molto molto ideologiche, e questo rende il conflitto ancora più difficile da decifrare. Cos'altro? È una guerra tra due popoli. A differenza di altri conflitti che si vivono in Medio Oriente, in cui spesso a volte sono arabi contro arabi sostanzialmente, questa è una guerra anche tra due popoli, ed è l'unico conflitto, diciamo, in Medio Oriente che coinvolge due popoli, se si fa eccezione per un altro popolo di cui spesso non si parla, che è quello dei curdi, del Kurdistan, ma questa è un'altra storia. Le posizioni appunto ormai sono molto paralizzate, e di solito o si sta con l'una o con l'altra parte nell'accezione generale dell'analisi del conflitto, e questo rende il tutto ancora molto più difficile da decifrare.
Insomma, molto polarizzato. Allora, noi tra poco vi proporremo il primo dei reportage realizzati da Gigi Donelli. Prima però entriamo nella dimensione della musica con Noa, una cantante israeliana di origine ebrea e yemenita e che è anche molto conosciuta dalle nostre parti.
Stop. It's 3:15. You have 1 minute.
Are you ready? Now think of all things created. Think of those that you care for. Think of what you've been blessed with and everything that makes you afraid. Wish for anything. Let yourself dream. Wish for things to get better until 3:16. There's a stone in my garden that keeps me committed and close to the ground when I feel I should run. There's a branch in my window that helps me remember to reach out my arms and touch the sun. There are 2 million ants that live in my sidewalk, working together to nurture and feed. And the old TV set with the sad evening news, so I never forget how much love we need. Feel
Homemade Religion, la bella voce di Noah, ci porta al prossimo contributo, perché il nostro viaggio lungo il Giordano è fatto di momenti di approfondimento ma anche di reportage. Il primo luogo in cui ci conduce Gigi Donelli è il ponte delle figlie di Giacobbe. È un piccolo ponte ricco di storia lungo l'antica via Maris. Appena oltre, una trincea siriana ricorda i combattimenti della guerra dello Yom Kippur.
Discesa lungo l'alto corso del Giordano riprende all'altezza del kibbutz di Ulata, una comunità agricola di 300 anime, fondata nel 1937 da una manciata di giovani sionisti convertiti all'agricoltura dopo le bonifiche della valle di Ula. Nata prima dello Stato ebraico, nel 2005 la colonia è stata al centro di un documentario di Racheli Schwarz che racconta in maniera emblematica il declino, attraverso una dolorosa privatizzazione, del modello sociale collettivo che segna la presenza ebraica in queste terre. Sotto il ponte della statale che porta dalla Galilea alla sponda orientale, il fiume si libera dalla gabbia idraulica che gli hanno cucito addosso per irrigare la valle. Riprende forza grazie ai torrenti che lo alimentano da oriente e ritrova finalmente sponde erbose. Da sinistra scende il torrente Jalabon, ora molto popolare tra i gitanti del fine settimana per le doppie cascate di Dvora e Jilabon. A destra si scorge la foresta di Gadot, popolare per i picnic e per la splendida vista sulla valle, e subito dopo si incrocia la statale 91 al ponte delle figlie di Giacobbe, un piccolo ponte con una grande storia alle spalle. Quando il suo controllo veniva conteso aspramente tra Saladino e Baldovino IV di Gerusalemme, intorno all'anno 1175, il guado di Giacobbe era già da secoli considerato il principale punto di transito tra Galilea e Golan, lungo quella via Maris che alimentava i commerci tra Egitto e Mesopotamia, una vera e propria superstrada dell'antichità. Oggi che sulle vie della Galilea corrono solo auto locali, il traffico è quello dei turisti e poco più. Il Giordano si supera su un ponte appena costruito accanto al vecchio ponte Bailey, lanciato sul fiume durante la guerra dei sei giorni. Ma anche quel ponte, ora chiuso ma ancora visibile, era una soluzione transitoria in una serie di battaglie. Il suo antenato, il ponte turco-ottomano, era stato distrutto nel 1918 durante l'avanzata della campagna britannica di Palestina. Ricostruito e nuovamente distrutto, il ponte si era trovato al centro della zona demilitarizzata fino al 67, quando venne preso, per sempre, e trasformato dai paracadutisti israeliani.
Shalom uvruchim abaim le mitzpe gadot. אנו נמצאים על הדרך הראשית המחברת בין הגליל, הגולן ודמשק. כאן היה המוצב הסורי מורטפה, שפירושו רם וניס...
שלום, and welcome to the Gadot Lookout. You are standing near the main road that connects the Galilee with the Golan Heights and continues all the way up to Damascus.
Appena risaliti sulla scoscesa sponda orientale, dopo aver scattato alcune belle foto del fiume, è inevitabile, appena prima di gettare lo sguardo sullo scheletro della vecchia dogana francese abbandonata, una sosta al memoriale dei difensori della Galilea, Un triangolo di cemento alto 10 metri che fa ombra alle trincee del posto di controllo siriano di Murtafa, conservate a memoria dei giorni della guerra dello Yom Kippur.
Kibbutz Gadot, for which this lookout is named, is located just beyond the Jordan River, surrounded by a eucalyptus forest. The kibbutz was established in 1949 and from the beginning suffered repeated Syrian attacks until the end of the Six-Day War in 1967. The fields of the kibbutz had to be cultivated by armored tractors because of the danger posed to the farmers.
Ai piedi del monumento, il racconto della battaglia intorno al kibbutz Gadot è affidato a una colonnina. Si schiaccia e si diffonde il suono di una famosissima canzone di Shava Alberstein, un brano in lingua yiddish che si intitola «Figlia mia, piangi oppure ridi?». Un brano che inizia raccontando il bombardamento siriano del 7 aprile 1967 che distrusse il kibbutz. Prosegue citando il Giordano, che scorre sinuoso appena più in basso oltre i campi minati, e si conclude con la madre che rassicura la figlia. «I cannoni che vedi sul Golan, figlia mia, non ti devono far paura. Sono i nostri cannoni puntati verso Damasco».
To honor the fallen soldiers of the Golan Brigade, a monument in their memory was built at the entrance to this site. The monument was designed by the sculptor Ezra Orion, who was the commander of the scouting unit of the Golan Brigade during the war. The residents of the Golan Heights wish you a pleasant visit.
Una storia importante è quella del ponte delle figlie di Giacobbe sull'antica strada carovaniera che congiungeva l'Egitto, il Mediterraneo, con Damasco e la Mesopotamia, il punto di entrata e di uscita dell'antica terra di Canaan. Un punto molto strategico nell'antichità. Stefano Torelli, guardandolo nella sua complessità oggi da nord a sud, qual è l'importanza di questo fiume, l'importanza strategica? È un fiume esile con una portata d'acqua relativamente bassa. Poi del problema dello sfruttamento idrico parleremo più in là.
Sì. Dunque sì, chiaramente appunto qual è l'importanza strategica soprattutto ha detto di questa terra, tralasciando appunto poi tutto lo sfruttamento delle risorse idriche che vedremo più avanti. L'importanza strategica è data proprio dalla posizione che questo fazzoletto di terra ha, proprio al cuore della regione medio orientale di fatto, e quindi una posizione che permette, da un lato permette o permetterebbe il controllo di buona parte della regione, ma dall'altro come contropartita diciamo è continuamente soggetto anche a continui rischi o minacce da parte di i paesi vicini, perché noi sappiamo che comunque Israele ancora di fatto è in guerra con alcuni dei suoi paesi vicini e di fatto non ha ancora definito neanche i propri confini. Quindi da qui deriva l'importanza strategica del posto, perché se noi guardiamo invece altri punti di vista come quello economico, per esempio, oggettivamente non è un territorio da cui possano derivare grandi interessi economici.
Che c'è una parte tutta arida.
Sì, è un territorio molto arido, e qui ritorniamo appunto all'importanza dell'acqua in questo territorio. È un territorio che, a differenza di come nell'immaginario viene visto il Medio Oriente, il mondo arabo, non è ricco di risorse naturali. Non c'è petrolio, non c'è gas. Ma alcune scoperte di giacimenti di gas si stanno facendo, ma è più un discorso in ottica futura. Quindi dal punto di vista degli interessi economici non è tanto importante. Abbiamo detto è molto importante dal punto di vista strategico, ed entrano in gioco fattori proprio come l'esistenza o la sopravvivenza stessa degli stati che insistono su questo territorio.
E sono parecchi quelli che si affacciano nel bacino del Giordano. Allora, questa terra, lo stiamo dicendo, è estremamente instabile dal profilo politico. È una terra dove la convivenza tra israeliani, con i coloni in particolare, i palestinesi che vivono nei territori territori è difficile, sempre segnata e condizionata da avvenimenti cruenti, una convivenza resa ancora più difficile dalla diffidenza e dalla non conoscenza. Ci sono però realtà, anche fuori da Israele e dalla Palestina, che cercano di avvicinare culturalmente questi due mondi, e lo si fa attraverso i giovani che forse, si spera, hanno meno pregiudizi sedimentati. E a Rondine, che è una piccola frazione del comune di Arezzo, c'è la Cittadella della Pace, che accoglie studenti provenienti da aree di conflitto. È un luogo in cui ragazze e ragazzi imparano a scoprire la persona nel proprio nemico. Abbiamo avuto modo di intrattenerci con due ospiti. Sono collegata con Yael.
Sì, è vero.
Yael, tu sei una studentessa israeliana.
Sì, è vero.
Quanti anni hai?
24.
Ecco, da quale città provieni?
Da Ramat Gan, è vicino a Tel Aviv.
Vicino a Tel Aviv. Da quanto tempo ti trovi alla Rondine?
10 mesi, un po' di più.
Bene. Per quale motivo sei venuta in Italia?
È un po' difficile spiegare, perché ogni giorno che trovo un'altra cosa qui a Rondine che mi fa pensare, ecco, questo è il motivo in cui sono qui. Però soprattutto sono venuta per cambiare la realtà in cui vivo in Israele, una realtà che io non mi trovo bene lì, e voglio creare una nuova realtà prima dentro di me e poi per generazioni che verranno dopo di me, in senso che le cose che non sono d'accordo con, o le cose che semplicemente non voglio che saranno lo stesso.
Tu stai dicendoci che il tuo sogno è quello di poter vivere in una terra in cui vi sia pace tra i popoli.
Sì, 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 è vero. Voglio avere l'opportunità di parlare con i palestinesi e vedere la realtà completa, non come ora.
E cosa hai capito che non avevi capito in Israele?
A Rondine ho imparato, per esempio, ascoltare meglio, vedere l'altro meglio, vedere che non c'è bisogno di aver paura di parlare, di dialogare. Ho incontrato delle persone più brave che ho conosciuto, che hanno cambiato di essere miei amici, che vicino a me, e sono palestinesi, e sono contentissima di conoscerli. E ora, quando tornerò a casa, prenderò questi sentimenti con me. Ecco, c'è una persona vera lì, che è una persona brava, che posso imparare tante cose da lui.
Certo.
E semplicemente vive insieme.
Vivere insieme perché si è imparato a conoscersi. Ma quando ritornerai in Israele?
Quando finirò il master, tra 9 mesi, 10 mesi.
E poi lì hai una prospettiva di lavoro, cosa farai?
Io sono laureata in architettura di interni. E sto facendo master in interior design a Firenze e ancora non ho un progetto speciale che voglio fare, ma vorrei fare un progetto che ha collegato con design, ma che si lavorano insieme i ragazzi israeliani, i palestinesi, insieme per creare le cose belle. Questo che facciamo qui ogni giorno, che lavoriamo insieme. E voglio tenere questo con me quando tornerò a casa, perché credo davvero che ognuno di noi con nostra diversità può dare qualcosa nuovo. E in design penso che sarebbe bello vedere anche la creazione vera di questa amicizia.
È una cosa molto bella quella che ci hai detto, Yael. Ti ringrazio. Adesso potresti passare il telefono a Rabia.
Sì, sì, grazie.
Grazie mille, ciao, auguri.
Ciao. Buongiorno.
Buongiorno Rabia, tu sei uno studente palestinese, ospite della Rondine.
Esatto.
Ecco, quanti anni hai Rabia?
25.
Anche tu hai fatto un bachelor e adesso sei nel master, cosa stai studiando?
Io sto per finire, ho studiato in comunicazione multimediale e creazione di eventi.
E da che città provieni?
Da Betlemme.
E com'è la situazione?
Qua a Rondine è un'altra cosa, un'altra situazione diversa da quello che c'è in Palestina ora, che c'è in tutte le città di Palestina. Qua è abbastanza facile da parlare, da trattare al vicino con l'altra parte, con gli israeliani, da parte dei palestinesi, però in Betlemme e le altre città di Cisgiordania ancora c'è c'è il conflitto, funziona, e ci sono le cose che fanno le situazioni male e difficili.
Cosa ad esempio?
E tutte le cose che sono ora.
Non c'è la possibilità di conoscersi in qualità di giovani, dici forse?
Sì, c'è la possibilità da parlare. Certamente la situazione si cambia, si va avanti, si fa meglio.
E cos'è che hai scoperto in particolare, cos'è che ti piace in particolare della tua esperienza a Rondine?
È l'amicizia che è cresciuta tra di noi, specialmente a Rondine. Dico solo per gli israeliani, dico per tutti gli altri. È questa che fa a Rondine una cosa particolare.
E tu rientrerai a Betlemme una volta finito il master. Cosa farai?
All'inizio io cerco il lavoro per trovare un base da iniziare da lì. E tutte le cose che hai studiato a Rondine, che hai imparato da Rondine, puoi trovare da realizzarla per i tuoi amici, tua famiglia, e piano piano sarà una cosa che ti piace.
E che idea ti eri fatta della gioventù israeliana?
Non era la prima, perché sono venuto da 2 anni fa. Ho conosciuto altri 3 israeliani. Dopo queste 3 israeliane sono abituato da conoscere e da parlare. Non è così, era difficile da continuare. All'inizio era difficile, sì.
Certo, quindi per te Rondine rimarrà sempre una cosa molto importante.
Certamente.
Bene, ti ringrazio tanto, Rabia, per la tua testimonianza e auguri per il tuo
Prego.
Lavoro e per il tuo rientro.
Prego, buona giornata.
Grazie. Una bella testimonianza quella di questi 2 ragazzi che sono ospiti della Rondine. Noi ci sentiamo dopo il notiziario e ci arriviamo con le Allodole di Shakespeare di Edoardo De Angelis.
E non posso più dormire. Il buio della notte prima o poi dovrà finire. Le Allodole di Shakespeare mi verranno a consolare. Se non posso più dormire. Se non posso più dormire.